Buongiorno a tutti, come va? Come avete trascorso questa settimana? Nel senso che come vi sentite? Stanchi? Impegnati? Arrabbiati addirittura? Sicuramente quando veniamo da una settimana difficile, impegnativa, ci sentiamo bisognosi di avere come un'isola, un momento di riposo, di refrigerio. Eppure però stamattina il tema sarà impegnati nel buon combattimento, impegnati sempre di più a essere delle persone speciali. C'è una frase che spesso, un pensiero più che una frase, che diceva Martin Lutero: pregate come se tutto dipendesse da Dio, poi lavorate come se tutto dipendesse da te. E questo è il pensiero che Lutero aveva. Perché lui voleva essere un valido elemento nelle mani del Signore. Stamattina vedremo pochi versetti e sono la parte conclusiva dell'Epistola ai Colossesi. Il capitolo è il quarto, Paolo si accinge con queste parole a chiudere questa epistola, a salutare i fratelli. E quando Paolo chiude una sua epistola fa delle raccomandazioni particolari, come se lui volesse in un certo qual modo fare la sintesi dell'epistola che lui ha scritto, vuole un po' racchiudere la parte più importante del suo pensiero, del suo modo di comunicare con i fratelli di quel tempo. E leggiamo dal capitolo 4, versetto 2 a 6. E Paolo dice proprio queste parole: perseverate nella preghiera, vegliando in essa con rendimento di grazia, pregate nello stesso tempo anche per noi, affinché Dio ci apra una porta per la parola, perché possiamo annunciare il mistero di Cristo, a motivo del quale mi trovo prigioniero, e che io lo faccia conoscere parlando come devo. Comportatevi con saggezza verso quelli di fuori, recuperando il tempo. Il vostro parlare sia sempre con grazia, condito con sale, per sapere come dovete rispondere a ciascuno. L'ultima volta che ho proprio predicato su Colossesi abbiamo parlato del tema del perfezionamento della vita privata. E in questi ultimi sei versetti che abbiamo appena letto, Paolo vuole affrontare altri due capitoli per poter definire meglio cos'è necessario per affrontare una battaglia spirituale. E siccome affrontare una battaglia spirituale vuol dire veramente essere preparati, sappiamo anche che chi fa il militare, va a fare il soldato, non va così con una divisa e basta, ma fa degli allenamenti, fa delle prove, fa delle esercitazioni per poter combattere. Così anche la battaglia spirituale è un esercizio. E Paolo dice proprio queste parole: questa battaglia spirituale lui la vive, perché essendo non solo il combattente per eccellenza, Paolo stesso, ma anche l'insegnante per la Chiesa neonascente. Lui ne è in prima linea, dice in poche parole: io sono un soldato per Cristo. Lui si definisce anche, soprattutto, uno schiavo ancora di più per Cristo, e ne fa anche, anche l'insegnante, per dire a quella generazione di cristiani che lui stava appunto scrivendo: guardate me, guardate quello che faccio io. Allora, il primo punto, vediamo dai versetti 2 a 4, Paolo vuole evidenziare la perfezione per la vita di preghiera, praticamente un impegno nel combattimento spirituale e anche un'esercitazione in una vita di preghiera, soprattutto di una vita di preghiera. Paolo non solo praticava una matura vita di preghiera, infatti questa epistola che lui ha proprio scritto e ha iniziato proprio in questo modo, se voi andate a vedere proprio nel capitolo 1, versetto 3, lui apre questa epistola dicendo: noi ringraziamo Dio Padre del nostro Signore Gesù Cristo pregando sempre per voi. E lui dice che già esercitava questa, dice, perché abbiamo sentito parlare della vostra fede in Cristo Gesù. E mette ancora l'accento su questo aspetto della preghiera, per cui lui non solo era uno che praticava la preghiera, ma la prescriveva pure per tutti i credenti. Voleva che tutti i credenti facevano questo. Non a caso Paolo usa l'imperativo: perseverate. Lui dice proprio questo: perseverate nella preghiera. Il verbo in greco indica proprio insistere coraggiosamente o tenere duro, non mollare. In Romani 12:12 lui scrisse proprio queste parole ai credenti di Roma: siate allegri nella speranza, pazienti nella tribolazione e perseveranti nella preghiera. Tre caratteristiche fondamentali del credente di quel tempo, che non sono neanche cose lontane dalla nostra realtà quotidiana. Vi vorrei raccontare una storia che forse ci fa pensare molto stamattina. Una storia in cui si racconta di una piccola città che era stata, come si può dire, oggetto di una grande siccità. Non pioveva da molto tempo. E un uomo d'affari decise di costruire una taverna in questa città. Un gruppo di cristiani prese a cuore, si interessò proprio fattivamente e pianificò un momento di preghiera, proprio per sconfiggere questa siccità, fare in modo che Dio intervenisse per questa siccità che stava colpendo questa zona, dove era questa cittadina. E cominciarono a pregare per tutta la notte, un'intensa preghiera. E così accadde che di lì a poco, che succede? Un fulmine scoccò nel cielo e colpì la taverna e la rase al suolo. Distrusse questo bar. Il proprietario di questo bar citò in giudizio la Chiesa, sostenendo che le preghiere della congregazione erano responsabili di questo danno. Ma la Chiesa ha assunto un avvocato per sostenere in tribunale che non erano responsabili. Il giudice, dopo un primo esame della cosa, dichiarò questo: che non importa quanto queste cose viene fuori da tutta questa discussione, ma una cosa è chiara: il proprietario della taverna crede nella preghiera e i cristiani non lo sono. Spesso noi ci comportiamo così. Vogliamo fare delle preghiere, ma poi fino a che punto noi crediamo veramente nella preghiera? Fino a che punto noi sentiamo che la preghiera, che il Signore risponde alla preghiera. E delle volte preghiamo senza avere questa certezza. La preghiera non è un lusso spirituale. La preghiera è necessaria per la crescita di ogni cristiano, per elevarci davanti a Dio, proprio attraverso la preghiera. E Gesù non se la fece mancare questa. Gesù, che era il figlio di Dio, aveva questa abitudine, pregava intensamente. La preghiera è parte vitale della salute spirituale del credente, come il respiro per la salute fisica. Infatti dovrebbe essere continua e non occasionale, come il nostro respiro. Noi respiriamo continuamente e continuamente dovremmo pregare. In Prima Tessalonicesi 5:17 Paolo affermava proprio questo: non cessate mai di pregare, mai, non cessate mai di pregare. Quando prega un credente dovrebbe essere attento, dice Paolo, appunto, dice di pregare vegliando, cioè vuol dire essere vigili, coscienti, contro quella sonnolenza spirituale causata dall'attenzione del mondo. Perché il mondo ci crea delle opportunità, ci fa diventare insensibili alla preghiera, anche alla parola di Dio, alla necessità anche di stare insieme ai fratelli. Si trovano mille scuse, mille giustificazioni per non stare a contatto con Dio. In Marco capitolo 14, 38, le parole di Gesù sono queste: vegliate e pregate per non cadere in tentazioni. Dice: lo spirito è pronto, ma la carne è debole. E questa preghiera Gesù la fece nel giardino del Getsemani. Lui, che era Dio, che era anche uomo, sentiva questa paura, se così possiamo dire, che la carne poteva rendere debole quel momento particolare, perché Gesù doveva andare sulla croce per pagare l'espiazione dei nostri peccati. Gesù pregava perché la tentazione non avesse il sopravvento. E sapete molto bene che Gesù, quale fu la risposta? Dice: non è la mia volontà che sia fatta, ma la tua, disse Gesù al Padre Celeste. E noi quale volontà vogliamo fare? Quale volontà vogliamo mettere in campo? Paolo dice che la preghiera che dobbiamo fare deve essere fatta anche con rendimento di grazia. Dovrebbe accompagnare sempre la preghiera, il rendimento di grazia dovrebbe sempre accompagnare la preghiera. Qualcuno ha detto queste parole, ha dato questa definizione: il rendimento di grazia è il profumo di odor soave che deve, se così si può dire, avvolgere la preghiera mentre vola a Dio sulle ali della fede. Dobbiamo proprio dare una connotazione importante alla preghiera, con espressione personale, intensa, di partecipazione. Non è una cosa di poco conto. Il rendimento di grazia pone il credente nel giusto atteggiamento davanti a Dio. Perché dobbiamo avere un atteggiamento particolare che deve essere anche giusto. E Paolo ha parlato di questo atteggiamento. In Romani 1:21, proprio all'inizio della sua epistola, dice proprio queste parole. Dice: perché pur avendo conosciuto Dio, non l'hanno glorificato come Dio, ma né l'hanno ringraziato, ma si sono dati a vani ragionamenti e il loro cuore privo di intelligenza si è ottenebrato. Guardate bene, questo non sta dicendo a persone strane, a persone che hanno conosciuto Dio, persone che in un certo momento hanno avuto contatto con Dio, ma hanno cominciato a fare dei vari ragionamenti. Quante volte abbiamo fatto dei vani ragionamenti intorno a Dio per far valere la nostra volontà, per far valere le nostre scuse. E che cosa produce? Non un vero ringraziamento, ma il cuore dell'uomo diventa ottenebrato, oscuro, insensibile al messaggio di Dio. Per cui il messaggio, l'insistenza di Paolo di dire pregate per noi, e questo voleva includere anche chi era con lui in questo frangente, anche se non è scritto in questo brano, c'erano i fratelli Timoteo e Epafra che stavano con lui. E questa richiesta è spesso fatta più volte da Paolo, pregate per noi. Pregate per noi, rivolgendosi a tutti i lettori delle sue epistole. Soprattutto in questo caso, giustamente, si rivolge a quei lettori di Colosse. E la sua richiesta non era una richiesta egoistica, magari perché aveva bisogno lui di un qualche cosa di specifico, ma chiedeva affinché si aprisse una porta attraverso cui egli avrebbe potuto annunciare chiaramente la parola del Vangelo. Vuol dire aprire la possibilità, avere la possibilità di annunciare il Vangelo, di annunciare il Vangelo della salvezza, annunciare il Vangelo che aveva ed ha un valore immenso. E poi lui ne dà una bella definizione, vedremo. Una porta per questo mistero, dice Paolo. Lo chiama il mistero di Cristo, il Vangelo. A motivo del quale, dice, io mi trovo in prigione. Egli non descrive un'occasione qualsiasi per uscire dalla prigione, ma era un'occasione per predicare, ma anche predicare con chiarezza il Vangelo, cioè perché io lo faccia conoscere e parlare come devo, come si deve, non così basta che dico quattro cose, ma come si deve, come lui dice in poche parole è obbligato a fare, perché lui si sente un servitore nelle mani del Signore, una persona che vuole fare il buon combattimento, un combattimento che è un combattimento spirituale. In Romani 1,14-15 lui dice proprio queste parole: io sono debitore verso i greci come verso i barbari, verso i sapienti come verso gli ignoranti, così per quanto dipende da me, cioè da Paolo, sono pronto ad annunciare il Vangelo anche a voi che siete a Roma, disposto a tutto, senza limiti. Non c'erano impedimenti per Paolo. Lui aveva questo obiettivo davanti a lui e lo perseguiva con tutte le sue forze. Paolo metteva davanti a tutto, a ogni cosa il suo ministero. E per lui era chiaro, era inequivocabile, non poteva prescindere che la sua vita non fosse per parlare del Vangelo, per annunciare il Vangelo. Non considerava neanche impedimento di trovarsi in carcere. Il suo cuore era proiettato verso chi aveva bisogno di Cristo. Non a caso Paolo in 1:26-27 di questa epistola definisce il mistero in modo sublime, lui dice questo mistero, cioè dice il mistero che è stato nascosto per tutti i secoli e per tutte le generazioni, ma che ora è stato manifestato ai suoi santi. Dio ha voluto far conoscere quale sia la ricchezza della gloria di questo mistero fra gli stranieri, cioè Cristo in voi, la speranza della gloria. Questo mistero che lui stava annunciando era Cristo in voi, in quei credenti che avevano ricevuto Gesù Cristo e che manifestavano e che si vedevano chiaramente dei segni importanti, la trasformazione di queste persone. Come lui ha iniziato, abbiamo visto che chiedeva preghiere, per che cosa? Per loro, per questi colossesi che avevano sentito della loro fede e lui non aveva visto, non aveva conosciuto di persona, ma che si era sparsa la voce della loro fede. La speranza della gloria che era rivelata, che era stata manifestata, che da tanti secoli si sentiva parlare di questo momento e che non era stata mai manifestata, ma ora, dice Paolo, è stata manifestata, proprio perché l'opera di Gesù che è venuto sulla terra ha manifestato questo. E tutto questo era fondamentale perché si manifestasse soprattutto attraverso la preghiera. Il secondo punto che troviamo in questo brano che abbiamo letto, nei versetti 5 e 6, Paolo sollecita un comportamento per una vita pubblica da perfezionare. Allora, se l'altra volta abbiamo visto la vita privata del credente, che era i rapporti con padre, figlio, moglie e anche con i datori di lavoro, e il perfezionamento oggi abbiamo visto tramite la vita di preghiera, adesso Paolo affronta questo tipo di vita, una vita pubblica da perfezionare. La completezza o il perfezionamento in Cristo include non solo la vita privata e di preghiera, ma anche la vita pubblica. Per perfezionare questa dimensione della vita di una persona in Cristo, Paolo dice ai credenti di comportarsi con saggezza. I credenti sono chiamati a vivere in modo tale da conferire un fondamento sicuro alla credibilità della fede cristiana, cogliendo ogni occasione per evangelizzare. Per cui Paolo sta dicendo che il comportamento quotidiano, fuori, quello che si ha comunemente nei rapporti della vita quotidiana, diventa fondamentale, perché diventa un modo per far conoscere, per far vedere che cos'è una vita da cristiano e diventa anche un'occasione per parlare di Cristo, per parlare del Vangelo. Vivere secondo una sana morale significa vivere con saggezza. Usando il termine saggezza intende non comportarsi da stolti, che è il comportamento opposto della saggezza. Lo stolto, biblicamente parlando, non è un individuo dall'intelletto limitato, bensì un individuo le cui opere sono sgradevoli a causa della sua incredulità. Chiaramente i credenti devono evitare di comportarsi da stolti. Non so quanti di voi stanno, per esempio, su Facebook. Io ho diversi colleghi di lavoro che sono su Facebook e mettono delle bellissime frasi su Facebook. E delle volte sembra che sono dei grandi filosofi, perché parlano del bene, parlano di come essere rapportati con gli altri, come amare gli animali. Ma uno dei miei colleghi, ho visto al lavoro, che mentre stava la macchinetta del caffè, c'è anche la macchinetta delle merendine, e un giorno non aveva soldi, ha preso la macchinetta e ha fatto così, e ha fatto cadere due o tre merendine, se le prese, e poi me ne voleva offrire anche una a me, io ho detto no, grazie. E poi su Facebook mette delle frasi incredibili. Ma questo è matto. Eppure questo è il comportamento del mondo. E secondo voi un credente è un comportamento coerente questo? No, non è un comportamento. E forse noi delle volte facciamo questo. Non ci rendiamo conto. Forse noi facciamo delle azioni o diciamo delle cose che ci rendono non credibili. E Paolo dice di stare attenti a questo atteggiamento. Attenti. Per cui i credenti devono evitare di comportarsi da stolti, ma comportarsi da persone sagge. Il vocabolo greco tempo che usa in questi brani Paolo indica un momento preciso in greco, vuol dire proprio un momento ben preciso, prestabilito e circonciso. Ma ponendo l'articolo determinativo il davanti, si fa riferimento alla vita del credente. Dice il tempo. Egli deve sfruttare il tempo che gli è dato su questa terra, portando a compimento i disegni di Dio e approfittando di qualsiasi occasione per onorarlo e servirlo. Per cui il tempo che noi abbiamo a disposizione dobbiamo onorarlo e servirlo, soprattutto come abbiamo visto con saggezza. Ma noi come onoriamo il Signore? Quali cose facciamo per onorare il Signore? Stiamo proseguendo su una traccia giusta per onorare il Signore? Come lo serviamo il Signore? Se noi siamo Suoi servi, Suoi discepoli, serviamo bene il Signore? Sono domande che dobbiamo porci, perché non abbiamo tanto tempo, ma il tempo che abbiamo dobbiamo fare questo. E Pietro scrive nella sua prima epistola, una cosa molto importante, capitolo 1, versetto 17 e 19 dice: se invocate padre, colui che giudica senza favoritismi, secondo l'opera di ciascuno, comportatevi con timore durante il tempo del vostro soggiorno terreno, sapendo che non con cose corruttibili, con argento, con oro, siete stati riscattati dal vano modo di vivere tramandatevi dai vostri padri, ma col prezioso sangue di Cristo, come quello di un agnello senza difetto né macchia. Per cui dobbiamo ricordarci di questo, non dobbiamo dimenticarlo. Se noi siamo stati avvicinati a Cristo, ancora meglio, se abbiamo fatto pace con Dio, non è che è stato fatto con un contratto o comprando qualcosa come se si compra un genere qualsiasi di cosa su terra, ma con qualcosa di molto più prezioso che dell'oro e dell'argento, di qualsiasi altra merce di scambio. Qui si tratta del sangue di Gesù Cristo, che è più prezioso di ogni cosa. È un segno d'amore così grande che delle volte noi non teniamo conto. Dio ha dato suo figlio, l'unico figlio, per noi. E questo non lo possiamo dimenticare. Ecco perché noi dobbiamo onorarlo e dobbiamo servirlo, proprio in virtù di questo grande dono che ci è stato fatto. Paolo non trascura nessun aspetto. Anche il parlare è un elemento fondamentale. E lui ci indica a parlare anche con quelli che che non sono credenti in modo spirituale. Dice, anche con le persone che non sono credenti bisogna parlare in modo giusto. E questo parlare deve essere spirituale, deve essere sano, deve essere appropriato, deve essere gentile, deve essere sensibile, deve essere avveduto, sincero, amorevole, ponderato. Avere una buona parola per ognuno, per ogni persona, qual essa sia, pronti a dare una buona parola. E ancora di più Paolo, affermando che il nostro parlare deve essere condito con il sale, proprio questo elemento che dà sapore alle pietanze, ma svolge anche un'altra funzione. Preserva anche dal deterioramento il sale. La parola del cristiano non dovrebbero solamente rappresentare un beneficio per gli altri, ma esercitare altresì un'influenza purificatrice all'interno della società decadente di questo mondo. Un'azione purificatrice. Dovrebbe essere veramente colui che fa la differenza in ogni ambito. Quello che cui si, come se, si accende la luce e si vede nel buio. Allora ci viene in mente, a proposito di questo sale, anche le parole di Gesù che rivolse agli apostoli e che sono ancora valide anche per noi oggi. In Matteo 5,13 è scritto: voi siete il sale della terra, ma se il sale diventa insipido, con che cosa lo si salerà? Non è più buono a nulla e non può essere gettato via o calpestato dagli uomini. La differenza. Vogliamo fare veramente la differenza? Quale ruolo svolgi oggi? Quale ruolo svolgiamo come cristiani? Siamo il sale della terra o siamo un sale insipido? Siamo quelli che veramente danno sapore o non serve a niente? Siamo quel vero sale o un falso sale? Essere validi combattenti o stare a guardia, a guardare soltanto le sorti della battaglia? Vogliamo partecipare alla battaglia o siamo lì soltanto come spettatori, senza muovere un dito? Vogliamo partecipare o essere amorfi, insensibili? Allora dobbiamo essere pronti. La sollecitazione che ci viene fatta stamattina anche da queste parole è: dobbiamo essere pronti a rispondere, come dice Paolo, a ciascuno che ci chiede conto della speranza che noi abbiamo. Perché dobbiamo essere pronti? Perché dobbiamo essere quei testimoni della parola. Dobbiamo essere pronti a dimostrare con le nostre azioni quotidiane, ma anche con il nostro parlare, essere pronti a far vedere la differenza. Che cosa significa essere cristiani? Voglio concludere stamattina con un pensiero che appunto esprime Pietro, prima Pietro 3,15, e dice: ma glorificate il Cristo come Signore nei vostri cuori. Siate sempre pronti a rendere conto della speranza che è in voi a tutti quelli che vi chiedono spiegazioni. A tutti quelli che vi chiedono spiegazioni. Vi è mai capitato che qualcuno vi ha chiesto spiegazioni? Sicuramente. E dobbiamo essere pronti. La nostra vita deve essere continuamente allenata per fare questo. Non possiamo allentare un attimo. Come Paolo. Era in catene, ma pensava a questo. Una vita di preghiera. È una vita pubblica da perfezionare, diceva Paolo. Non dobbiamo fermarci, assolutamente. Non dobbiamo distogliere lo sguardo. Dobbiamo concentrarci su quello che noi siamo, il sale che dà sapore a questa grande minestrone, se così si può dire. Che facciamo la differenza. Vogliamo pregare. Signore Padre Celeste, noi veniamo ancora davanti a te stamattina, vedendo i nostri limiti, vedendo, Signore, che abbiamo ancora tante cose da imparare. Ma noi ci fidiamo di te, Signore. Perché ogni volta che parliamo con te, la nostra preghiera viene accolta davanti a te. Grazie, Signore, che tu sei pronto ad ascoltarci. Grazie che tu sei pronto sempre a rispondere alle nostre preghiere. Signore, non vogliamo fare preghiere di circostanza, ma vogliamo fare preghiere che ci aiutano, Signore, a svolgere il nostro compito di cristiani, di esempio, di cristiani che vogliano essere al tuo servizio, di combattere, Signore, di essere pronti a ogni cosa, a ogni sacrificio. Aiutaci a fare questo, Signore. Non vogliamo soccombere davanti alle insidie di qualsiasi tentazione, ma vogliamo essere più che vincitori, Signore. Come lo è stato Gesù sulla croce, che ha vinto e ci ha dato la vita, ci ha dato la speranza. Ti lodiamo per questo e ti ringraziamo. In nome di Gesù. Amen.